Diamo il bentornato a Pietro del Comitato Verità e Giustizia per la strage del Sant'Anna di Modena. Ciao.
Ciao, ciao Francesco, buongiorno a tutte e tutti.
Senti, come abbiamo in qualche modo accennato, la Procura di Modena ha nuovamente richiesto l'archiviazione anche per il secondo filone d'inchiesta su quella che, è importante ricordarlo, è stata la più grande e la più grave strage carceraria nella storia repubblicana, nella storia recente. Quindi, insomma, una seconda richiesta di archiviazione per i fatti di Modena, archiviata la strage vera e propria, tra l'altro appunto ad appena poco più di un anno di distanza dalle morti. Giugno 2021 venne archiviata l'inchiesta appunto sulle morti, tutte derubricate a epidemia di overdose all'interno delle carceri. Ora invece la richiesta è quella di archiviare i pestaggi e le torture sulle persone detenute. Ecco, visto che sei sempre stato molto bravo a comporre il quadro politico delle relazioni di potere, insomma, che precedono questi eventi, qual è stato il ruolo della Procura nella continuità di queste richieste di archiviazioni?
Ma intanto c'è da dire che i PM sono gli stessi che avevano chiesto anche l'archiviazione per le morti, sono Francesca Graziano e Lucia De Santis. Sinceramente non devo dire la verità, non me l'aspettavo che arrivasse questa richiesta d'archiviazione anche per i pestaggi, le torture e i maltrattamenti. Anche perché non si è sempre saputo molto poco intorno, è sempre uscito molto poco su questo tipo di inchiesta, che si è preso tutto il tempo possibile e immaginabile per uscire fuori. Penso siamo usciti in tutto 4-5 articoli sulla stampa locale, su questo secondo filone di inchiesta. E all'inizio, ad esempio, si parlava di 6 agenti della polizia penitenziaria indagati, tra cui quello che aveva scritto ipoteticamente la persona che aveva scritto anche la relazione su cui si basava l'archiviazione per le morti, e il comandante sostanzialmente. Poi sono diventati 14, e poi l'altro giorno, quando è uscito il comunicato stampa della Procura di Modena, erano diventati incredibilmente 125 poliziotti indagati per tortura, lesioni aggravate e maltrattamenti. Ovviamente è stata chiesta l'archiviazione con motivazioni che sono abbastanza ridicole e discutibili. E il dato, secondo me, l'hai sottolineato tu prima all'inizio, introducendo il dato storico, è che nella più grave rivolta carceraria della storia repubblicana, la più grave strage della carceraria della storia repubblicana, non ci su quell'evento lì non ci sarà nessun processo, né un processo per quanto riguarda le morti, né un processo per quanto riguarda i maltrattamenti e le torture subite dai detenuti.
Sì, molto chiaro, tra l'altro, appunto, come si è arrivati a questo è anche un altro elemento importante, nel senso che sembra proprio essere una impunità fabbricata in modo da eliminarne gli elementi probatori, precedendo la possibilità di attivare anche solo un processo, cioè senza neanche...
L'intento mi pare proprio questo, cioè nel senso che si sia voluto in entrambi i casi evitare un processo. Ora, io pensavo che dopo aver archiviato le morti, che dice vabbè, sono morti 8 persone, 9, la nonna l'hanno archiviata all'altra procura, e non avevano parenti in Italia, non avevano parenti a Modena, erano persone con dei problemi, chi se ne frega, li abbiamo archiviati, eccetera. Facciamo finta di indagare almeno su quello che è successo, sui maltrattamenti, eccetera. E invece no, nemmeno questo. Sembra proprio che non si voglia mettere una pietra tombale su tutto quell'episodio, su quello che è successo, e che non si voglia che si imbastisca un processo. Evitare proprio che si arrivi a un dibattimento, che comunque vengono portate pubblicamente, entrino nel dominio pubblico, insomma, determinate cose.
Su questo elemento, appunto, sulle tecniche per impedire l'arrivo, l'approdo a un processo, tornerei tra un attimo. Ti chiederei solo ancora una cosa sulla procura, nel senso, queste due figure all'interno della procura, che, come ci ricordavi, sono le stesse che hanno richiesto l'archiviazione dell'inchiesta precedente, quella sulle morti. Che ruolo incarnano all'interno della struttura di potere della Procura? Nel senso, per esempio, abbiamo visto qui in Piemonte per le inchieste su Ivrea che alla richiesta di archiviazione del PM a un certo punto venisse avvocato dal procuratore di Torino per portare avanti, vista l'anomalia di archiviare un'inchiesta su fenomeni di tortura. Ecco, in questo caso hanno un ruolo apicale all'interno della Procura?
Non te lo so dire sinceramente. Okay. Se hanno un ruolo apicale o meno, una procura di provincia, non lo so, immagino che fossero le stesse comunque titolari di uno e dell'altro procedimento. E guarda, basta leggere un po' quel poco che è uscito sulla richiesta d'archiviazione per quello che posso dire, per capire la forma mentis di queste persone, nel senso che quando tu scrivi che il racconto dei detenuti è intrinsecamente inattendibile e dai già un'indicazione, oppure dici che è inverosimile pensare che gli agenti fossero dei picchiatori, perché il loro primo scopo era riprendere in mano il carcere nel momento in cui sembrava ci fosse una rivolta di dimensioni epocali. Queste sono le parole, adesso non esatte ma specifiche, certo, che hanno utilizzato per la richiesta d'archiviazione, quindi capisci bene che è inverosimile che pensare da agenti picchiatori quando sono uscite le immagini del Santa Maria Capovetere, è inverosimile. Poi nella richiesta d'archiviazione dicono che i detenuti si contraddicono tra di loro, quando per quel poco che usciva anche sui giornali, sulle testimonianze di delle persone che avevano assistito all'interno ed erano state pestate, raccontavano più o meno tutti le stesse versioni, ed erano persone che non avevano accesso facilmente a blog o a testate uscite online, quelle poche che si sono occupate della vicenda, quindi non è che avessero accesso a delle informazioni, raccontavano tutte più o meno le stesse cose, cioè nel senso che erano stati pestati nella caserma Genti, penso quella struttura che c'è di fronte all'ingresso, fondamentalmente dicevano tutti le stede, erano modalità simili a quelle successe a Santa Maria. Sono inattendibili, perché? Perché non ha riconosciuto la faccia specifica di un poliziotto che li ha pestati.
Certo, magari ad anni di distanza, tra l'altro.
Esatto, sì, ad anni di distanza, poi bisogna vedere anche come sono fatti chi e come sono stati svolti questi interrogatori. Però se tu mi scrivi che è inverosimile pensare ad agenti picchiatori dopo che sono uscite le immagini di Santa Maria Capovetere, a me sembra che, dai, certo, devo dire, inverosimile pensarlo.
Certo, no, ma tra l'altro appunto si inserisce all'interno di una sequenza in cui il ruolo della procura comunque è stato molto politico. Ricordo ancora le minacce nei confronti di quel gruppo di detenuti che aveva scelto di prendere la parola, testimoniare e rompere per primo la versione ufficiale degli eventi, raccontando appunto dell'abbandono sanitario che aveva provocato la morte delle persone. Addirittura una persona aveva seguito Sassà Piscitelli, anche appunto il detenuto morto poi nel carcere di Ascoli, lo aveva seguito anche durante il trasferimento. Insomma, in quel caso la stessa magistratura aveva minacciato dicendo: ah, ma guardate che se date questa versione poi rischiate di essere anche voi colpevoli di omissione di soccorso, tutta una serie di minacce neanche troppo velate che adesso sedimentano nella loro evidenza in una volontà di fabbricare questa impunità. Tra l'altro, appunto, come ricordavi tu, rispetto a Santa Maria Capovetere lì ci sono dei filmati incontrovertibili. In questo caso la registrazione dei filmati è stata impedita, così come l'accesso ai dati sanitari, alle cartelle cliniche. Come sappiamo, in ogni caso, anche le stesse cartelle cliniche vengono spesso manipolate, visto che nelle carceri vige una gerarchia molto chiara per la quale il personale sanitario è sottoposto al personale muscolare. Ma a parte questo, come stavamo dicendo, gli stessi interrogatori i tentativi di confronto, di riconoscimento sono avvenuti 3 anni dopo, e sappiamo anche come anche situazioni di questo tipo possano essere manipolate, per esempio mettendo 2 persone che si assomigliano e che magari una delle due non era presente, proprio per trarre in fallo i testimoni. Insomma, non vale né la loro parola né le tracce sui loro corpi, e non valgono neppure i cadaveri all'interno di questa inchiesta.
No, non, adesso non, sulle minacce alla persona che aveva, penso fosse stato più che altro il pubblico ministero della procura d'Ancona, non tanto perché era stato sentito da chi indagava sulla morte di Piscitelli, non tanto su quella di Modena, però non è tanto quello il fatto è che la procura di Modena adesso su questa archiviazione qua per le torture, i maltrattamenti, tira fuori il fatto che non ci siano immagini delle telecamere, quando l'hanno sempre detto che le telecamere non funzionavano perché sono state distrutte dalla rivolta e dall'incendio dai detenuti. Ok, però se nella richiesta dell'archiviazione delle morti poi ci sono delle parti in cui si fa riferimento delle immagini, dei filmati di videosorveglianza, allora qualcosa, a che ora è successa questa cosa qua? Quando è che smette di funzionare tutto l'impianto video? Sono domande, cioè. Mi puoi anche dire che non ci sono delle registrazioni, delle cose, ok, però allora non valgono proprio per niente, vedremo quando alla sbarra ci finiranno i detenuti della rivolta, se li certo. Tireranno fuori, secondo me le tireranno fuori, perché ce le avranno, perché l'hanno già scritto che ci sono.
È intermittenza, insomma, una sorveglianza intermittenza.
Esatto, così come dicono che non ci sono le cartelle cliniche, l'attestazione sanitaria, che queste persone sono state picchiate, basta vedere, ci sono due documentari della RAI, due puntate di Report e un altro bellissimo documentario di Giulia Bondi, un'altra giornalista, che fanno vedere e dicono chiaro e tondo che i referti medici prima dei trasferimenti non sono mai stati fatti. Allora per forza non c'è la documentazione sanitaria. Tu basi quella tua archiviazione sul fatto che non ci sia l'archiviazione sanitaria, cioè la documentazione sanitaria, quando non sono stati visitati.
Certo.
Allora dici ok, va bene, hai scritto 240 pagine molto probabilmente per motivare il fatto che che non si voglia fare un processo, perché è questo.
Sì, evidentemente è così, 250 pagine di giustificazioni per cercare di affossare un'inchiesta di tale gravità. Ma come risposta, che iniziative pensate di mettere in campo? Tra l'altro credo che sia di portata nazionale, quindi l'invito a chi ascolta anche da altre città di attivarsi per rispondere a un evento di questo genere.
Subito si pensava a un presidio sotto il tribunale, però nella realtà si sta pensando di posticipare e andare a vedere di fare un corteo più o meno quando poi l'archiviazione sarà definitiva, nel senso che adesso questa è la richiesta, poi ci sarà un giudice che si pronuncerà, non c'è da aspettarsi nulla, cioè nel senso che molto probabilmente così come è stato per il 17 giugno quando il giudice Romito aveva archiviato e aveva respinto le opposizioni di Antigone e le altre associazioni, qua sicuramente qualcuno farà, l'avvocato Sebastiani ha detto che farà opposizione su questa richiesta, che è un avvocato di un paio di familiari delle vittime, quindi ci sarà, immagino, anche per via legale un'opposizione a questa richiesta d'archiviazione. Poi quando arriverà la decisione definitiva, se si riapre tutto il caso oppure se viene effettivamente archiviato tutto, si pensava un vero e proprio corteo. Ora le tempistiche non le so, certo. Perché non si sanno ancora le tempistiche, però sì, non lasciar passare un'altra pietra tombale giudiziaria su questa vicenda che sinceramente è vergognosa, ma cioè, poi vabbè, i tempi in cui viviamo li vediamo tutti, quindi non è che ci sia nulla di così eclatante, però insomma qua ci sta dicendo chiaro e tondo che certe persone possono morire tranquillamente, perché sono 9 morti. Non è stata aperta nessuna inchiesta, non è stato fatto nessun processo su 9 morti, ci sono delle persone che hanno subito maltrattamenti. No, non verrà fatto nessun processo, sembra quasi un'impunità totale. Poi certo, è vero che in questo paese qua i poliziotti c'è l'impunità totale, ce l'hanno, cioè anche gli assessori leghisti che ammazzano la gente per strada, perché mi pare che quel tipo che di Voghera che ha ammazzato uno non gli sia, cioè non è molto chiaro.
Tra l'altro,
però,
appunto,
insomma, qua ci sono delle persone serie B che possono disumanizzate completamente, che possono morire senza nessun tipo di problema, perché nessuno si è posto il problema nemmeno in città, e ci sono quelli che devono mantenere, quelli deputati, mantenere l'ordine, che sostanzialmente ha mano libera di fare il bello e il cattivo tempo e di gestire la popolazione come se fosse una popolazione occupata. Sì, e sì, qua è, insomma, è grave la questione.
Mi veniva in mente un altro esempio per concludere, appunto, che questa impunità e impunibilità rispetto ai secondini del carcere di Modena contrasta vistosamente anche con la sentenza di condanna del ricalcolo della pena, ecco, per Anna Beniamino e Alfredo Cospito, tra l'altro, appunto, ricordando che anche la sentenza di ricalcolo, l'udienza di ricalcolo è stato il prodotto di uno sciopero della fame, della mobilitazione durata mesi contro il 41 bis ed ergastolo ostativo, altrimenti sarebbe stato l'ergastolo e basta. Ma comunque 23 anni per Alfredo, 17 anni e 9 mesi per Anna, per una strage che al contrario di quella di Modena non ha prodotto né morti né feriti, e contrasta molto appunto con invece una strage vera e propria, perché quella del Sant'Anna di Modena è stata una strage per cui non si intende neanche aprire un processo, mentre invece per due compagni anarchici sono state somministrate condanne pesantissime per un evento rispetto al quale nei loro confronti non esistono neanche prove di colpevolezza, se non la manipolazione di perizie grafologiche e vari aggiustamenti della realtà. Vediamo come in questo caso invece la realtà venga aggiustata sottraendo tutti gli elementi probatori possibili, e in qualche modo i corpi feriti e i corpi deceduti rimangono completamente invisibilizzati.
No, sì, è esattamente così, cioè quella che chiamiamo la mano della giustizia ormai è palesemente un'espressione di potere fondamentalmente, e di repressione che sta diventando abbastanza feroce. Sono indicativi, nel senso, qua ti dicono che ci sono delle persone che sono uccidibili semplicemente, perché lo sono già prima intrinsecamente, perché sono detenuti, che hanno commesso dei reati, non hanno parenti intorno, Non valgo niente come vita, così come le persone che muoiono in mare sostanzialmente, e invece ci sono dei simboli che non possono essere in alcun modo attaccati o scalfiti, anche senza vittime, senza feriti, senza cose. Il potere non si tocca, chi sta in basso non vale niente.
Certo.
Questo sta dicendo la giustizia italiana. I tribunali nel loro insieme in questo periodo stanno esprimendo solo questo, e solo che sta diventando effettivamente cioè evidente, quando arrivi a ma non solo in Italia, voglio dire, cioè basta girarsi, andiamo a vedere cosa sta succedendo in Francia.
Certo, ma infatti adesso parleremo anche di quello. Sì, tra l'altro ricordiamo che Santa Maria Capua Vetere, l'abbiamo accettato diverse volte, e anche in quel caso il processo viene invisibilizzato, nonostante si sia arrivati al processo, è stato posto il divieto di rimbalzare le dirette del processo su Radio Radicale, così come sono stati impediti le testimonianze di Draghi, Cartabia e Bonafede, nonostante Bonafede fosse il ministro della giustizia in quel momento e Cartabia quello che ne ha raccolto appunto lo scettro, perché sarebbe stato l'attenzione mediatica sarebbe stata troppo alta. Quindi su un processo per torture videoriprese non si deve attivare l'attenzione mediatica, giusto per comporre un po' il quadro. Pietro, io ti ringrazio, torniamo a sentirci quando ci saranno ovviamente aggiornamenti rispetto alle convocazioni, all'esito che purtroppo in parte mi viene da dare quasi per scontato, ma soprattutto alle reazioni alle mobilitazioni.
Va bene, grazie a voi.
Un abbraccio, allora. Un saluto a tutte le compagne e compagni del Comitato Verità Giustizia per la strage del Sant'Anna di Modena. Ciao.
Ciao.